Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica, caffè doppio questa domenica perché ci sono, al di là delle cose internazionali che come sapete continuano a fare la parte del leone nell'attualità politica anche domestica, poi ci sono anche delle questioni molto, come dire, italiane che nella politica possono suggerire degli approfondimenti. E allora il nostro primo caffè di questa domenica lo prendiamo con Maurizio Gasparri, senatore, capogruppo di Forza Italia al Senato, già ministro delle comunicazioni nel governo Berlusconi 2. Buona domenica, Gasparri.
Buona domenica e buon caffè, ovviamente.
Allora, cominciamo con Trump perché non si può non tener conto di quello che succede ormai da settimane. Allora, il presidente degli Stati Uniti ha sospeso per 90 giorni i dazi per l'Europa, però come sappiamo la situazione resta delicata. Fa molto riflettere e discutere la mossa anche del premier spagnolo Pedro Sanchez, che ha incontrato il presidente cinese Xi. Ora, è chiaro che la Cina sta muovendo tutte le sue pedine sull'Europa per cercare di proporsi come un'alternativa, no? Rispetto all'alleato americano. Secondo lei, la mossa di Pedro Sanchez in questo momento è una mossa rischiosa? Potrebbe creare, come dire, delle aspettative della Cina rispetto all'Europa?
Nella classifica degli errori Pedro Sanchez è riuscito a superare Trump, che guidava la classifica con molto vantaggio. Voglio dire che Trump ha fatto un errore colossale, perché ha fatto precipitare i mercati americani, ha messo in crisi aziende americane, ha dovuto sconfessare se stesso, perché questa storia di 90 giorni di sospensione, io mi auguro che sia l'anticipo della abolizione di questi che ho chiamato dazi idiozia, tutto attaccato, una parola sola, un neologismo. Ma pensi che ieri sera ha dovuto annunciare che ha annullato i dazi sugli smartphone, i computer, perché ovviamente gli americani sono terrorizzati di fronte al rischio che uno smartphone costi $3,000-$4,000. Aspetto che Trump dica che saranno annullati anche i dazi sugli ammorbidenti per capelli e gli allungaciuffi, perché qualcosa userà per la sua chioma affluente. Quindi Trump ha fatto un disastro. Io, se fossi stato americano, avrei votato per Trump. Sono contento di essere italiano, così non ho da pentirmi di questa scelta che avrei fatto da americano. E Sanchez ha fatto peggio, ma questa è colpa di Trump, perché Trump, con questo discorso poi del dazio del 3000% sui cinesi, spinge i cinesi a dialogare con il resto del mondo, spinge il resto del mondo a riaprire il dialogo con i cinesi, che fanno concorrenza sleale, che sono un paese che inquina moltissimo, che non garantisce diritti a nessuno al suo interno. Meglio allora quello che ha fatto Antonio Tajani in questi giorni, di andare in India con i nostri imprenditori. Il mercato americano non resterà chiuso ai nostri prodotti, si troverà un equilibrio. Trump dovrà fare marcia indietro, inseguito da Musk, da tutti gli imprenditori americani, dai risparmiatori americani. Se non la smette, corre davvero rischi seri. Ma io credo che sia meglio poi essere prudenti e quindi aprire per esempio i mercati indiani, la via del cotone di cui ha parlato Tajani. È un paese comunque immenso, che ha superato la Cina per popolazione, dove ci sono le elezioni, la democrazia, rito sconosciuto ai cinesi. Per cui teniamoci l'America amica se Trump rinsavisce, guardiamo a mercati migliori, ma non alla Cina, perché mettersi mani e piedi in mano di Xi Jinping, della concorrenza sleale cinese e di tutto il resto. Quindi ripeto, Sanchez è stato perfino peggiore di Trump, e ce ne voleva in questi giorni.
Giorgia Meloni il 17 aprile sarà ricevuta appunto da Donald Trump alla Casa Bianca. Qual è secondo lei l'obiettivo della Premier? E in questo momento abbiamo sia Meloni a Washington il 17 che il commissario dell'Unione Europea al commercio Šefčovič, che a sua volta sarà domani, lunedì, negli Stati Uniti. Si stanno giocando due partite diverse o Giorgia Meloni come dire, nel fare gli interessi dell'Italia, in qualche modo farà anche gli interessi dell'Europa.
Lo stato confusionale di Trump è stato dimostrato dal fatto che dopo aver detto che gli europei sono una specie di schifezza, poi ha detto l'altro ieri che invece bisogna negoziare con l'Europa. Ovvio che il negoziato deve essere con l'Europa, come ha ribadito anche Tajani, oltre che ministro degli esteri e ministro del commercio estero. Quindi il commissario europeo competente dovrà parlare e negoziare. Se a questa, diciamo, azione europea si aggiungono rapporti personali, iniziative utili come quella della Meloni, ben vengano. Giorgia ha chiaramente davanti a sé il fatto che bisogna agire coesi come Europa, non è che possiamo fare le furbizie, un paese scavalca l'altro, se no si fa come sto Sanchez che è andato a consegnarsi ai cinesi. Io credo che la Meloni sarà utile perché veda, in questi anni, lei l'avrà seguito, Giorgia Meloni, che era attesa sulla scena europea come impreparata, inadeguata, proprio lì ha dimostrato invece di essere capace. Conosce le lingue, ha un rapporto diretto e lei da Macron, ma anche con Biden nel passato, ricorderà, e con tanti altri ha saputo dialogare direttamente, anche quando ha fatto il G7 in Puglia qualche mese fa è stata bravissima. Quindi io penso che lei avrà buoni argomenti per affrontare a schiena dritta Trump. Non so se lo convincerà, dipende dall'umore di Trump quel giorno, ma credo che tra i due è molto più lucida e consapevole Giorgia Meloni. Dovremo vedere come è andata la partita di golf a Trump la sera prima.
Sui rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, il centrodestra però sembra piuttosto diviso. La vostra maggioranza vede da un lato il ministro degli esteri e vicepremier Tajani, che è proprio radicalmente europeista anche per il suo passato, perché ha passato a Bruxelles gran parte della sua carriera politica. Poi c'è però Salvini, che spinge invece. Fa, come dire, capire di essere quasi ultratrumpiano, e attacca invece Bruxelles. Come si tengono insieme queste due anime così divergenti nella maggioranza?
Invocando la logica, se uno è sovranista, no? Salvini è sovranista, giusto, no? Quindi dovrebbe difendere l'Italia. Mica si può essere sovranista per conto terzi. Che fa? È sovranista per conto di Trump, che dice First America. E Salvini che deve dire First Italia, First Lombardia, First Europa, viene prima la nostra terra. Non è che uno può essere sovranista a vantaggio di un altro sovrano. Quindi quelli che sono sovranisti dovrebbero essere più ferventi di noi che siamo Forza Italia e Partito Popolare Europeo. Quindi io credo che queste contraddizioni le dovrà risolvere Salvini difendendo l'interesse dei produttori italiani. Credo che ci siano dei risparmiatori anche nelle regioni storiche della Lega, Lombardia e Veneto, che hanno perso il 10% in un giorno quando Trump ha fatto questa idiozia. Penso che ci siano esportatori, c'è il Salone del Mobile, c'è stato Vinitaly. Parli Salvini a Verona e a Milano, non è che si deve allontanare troppo da casa con questi produttori e esportatori italiani. Cosa gli dicono di Trump? Quindi io penso che Trump oramai, vabbè, lasciamo perdere, ho già detto abbastanza. Però credo che noi
No, però le
riteniamo
voglio chiedere
anche, però
un'ultima
mi faccio
cosa. Sì.
serio rapidamente, noi siamo 60 milioni, se non facciamo massa italiani, se non facciamo massa critica con l'Europa, non è che uno da solo si salva da questa tempesta planetaria.
Prima ha accennato a due regioni, Lombardia e Veneto, e qui vi voglio, eh? Dopo la sentenza della Consulta, che ha detto no al terzo mandato sia per Luca Zaia che per Vincenzo De Luca, c'è un altro elemento di forte tensione, perché Lega e Fratelli d'Italia si contendono le due regioni del nord, no? La Lombardia magari a Fratelli d'Italia, il Veneto se resta la Lega. Come vede invece Forza Italia le prossime regionali e quante possibilità ha di avere un candidato in campagna, un candidato vincente, perché poi si dice che la campagna dovrebbe essere quasi certamente invece appannaggio del centrosinistra, se PD e Movimento 5 Stelle, si accordano per un candidato che dovrebbe essere Fico, tra l'altro, no?
Guardi, io credo che bisogna tener conto dei numeri. Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito della coalizione, quindi è giusto che si tenga conto dell'attribuzione delle presidenze. Forza Italia, che diciamo è in crescita e smentendo le previsioni nefaste è andata avanti, nonostante la perdita di un leader insostituibile come Berlusconi, ha 5 presidenti di regioni, siamo ben contenti. Quindi parteciperemo alla discussione, ma dobbiamo riconoscere poi pesi e ruoli nell'ambito dei numeri della democrazia. In campagna, essendo stato estromesso De Luca, che era riuscito nel bene o nel male ad aggregare un vasto consenso, la partita è apertissima. Io mi auguro che qualche esponente della società civile, un candidato vincente, possa scendere in campo, con tutto il rispetto degli ottimi candidati politici. Ci sono in campagna imprenditori che hanno avuto ruoli di primo piano nella storia economica italiana, che io mi auguro si rendano disponibili, anche se sin qui non l'hanno fatto. Lei, che ha seguito la vita italiana con attenzione, può dare un nome e cognome alla soluzione che la
l'ex
campagna
presidente di Confindustria D'Amato?
Sì, credo che potrebbe essere. Lui finora non ha dato disponibilità. In Campania serve una persona, cioè tra Figo e D'Amato, poi un campano, se sceglie Figo allora vuol dire che vuole male a se stesso.
Vedremo come si svilupperanno. Magari De Luca fa una cosa a sorpresa e cambia campo, potrebbe?
Non lo so, diciamo che non sarà in prima linea a sostenere candidati del PD non graditi a lui. De Luca è un deluchiano, quindi diciamo, come dire, ha molta stima di se stesso. Vedo male il candidato, poi Fico, se mettono Fico, credo che De Luca non uscirebbe manco di casa per andare a votare.
Grazie Maurizio Gasparri per aver preso con noi il caffè della domenica. Grazie senatore e buona domenica a lei.
Anche a lei.
Il caffè della domenica.
Continuiamo a prendere il nostro caffè della domenica, il nostro secondo caffè della domenica. Lo prendiamo con Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle, di cui è capogruppo, è stato ministro dello sviluppo economico nel governo Conte 2 e ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali col governo Draghi. E buona domenica, no, Patuanelli.
Buongiorno, buona domenica, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, il presidente Trump ha sospeso i dazi per l'Europa, la situazione resta delicata e intanto si polemizza con il premier spagnolo Pedro Sanchez perché ha incontrato il presidente cinese. Lei crede nell'asse Cina-Unione Europea, in una formula diciamo che tenga a distanza Trump?
Beh, credo che sia una delle risposte che l'Unione Europea può dare alle follie economico-finanziarie trumpiane. Mi sembra del tutto evidente che il piglio con cui Trump sta affrontando il tema del commercio internazionale, del modo in cui vuole bilanciare lo sbilancio della propria bilancia commerciale, mi scuso per il gioco di parole, sia molto pericoloso per l'Europa, per l'industria europea, in particolare credo per l'industria italiana, perché siamo un paese fortemente esportatore di molti beni, in particolare tutto l'agroalimentare italiano ha come punto di riferimento il mercato statunitense. È necessario quindi agire per proteggersi da questa follia dei dazi e uno dei modi con cui ci si può proteggere è ovviamente guardare ad altri mercati, non per tutti i prodotti italiani, la Cina, il Far East è un'opportunità, ma per molti prodotti sì, e quindi bene fa Sanchez, bene farebbe anche l'Italia a guardare la Cina. Se avessimo ancora il cappello di un accordo commerciale come quello della Via della Seta, che in tutta fretta è stato buttato via come tante altre cose dalla Meloni, probabilmente sarebbe più facile oggi interloquire con la Cina. La Via della Seta,
quindi secondo lei è stato un errore È stato un errore, secondo lei, cancellare la via della seta?
Un errore madornale senza motivazione alcuna, se non quella del fatto che non l'aveva fatto questo governo e che era una delle cose fatte dal governo Conte.
E l'unico Ma tutte le preoccupazioni, mi perdoni Patuanelli, le preoccupazioni che sono espresse anche da altri paesi sul fatto che la Cina potrebbe invadere l'Europa con prodotti di scarsa qualità e di basso prezzo, quindi complicando la vita per le nostre imprese, queste sono preoccupazioni infondate secondo lei?
No, sono fondate proprio perché non c'è un accordo commerciale alla base, proprio perché si lascia la libertà del mercato degli scambi commerciali con la Cina, la possibilità alla Cina di invadere i mercati europei con l'extra produzione che avrà, posto che gli Stati Uniti diventeranno un mercato chiuso per i prodotti cinesi. Se avessimo la protezione di un accordo sarebbe molto più facile mettere delle regole che quantomeno non danneggiano l'Europa e ovviamente il nostro paese. Proprio perché non c'è più quell'accordo che la preoccupazione sale. Mica l'accordo fa salire le preoccupazioni, è il contrario, non c'è più un cappello entro il quale muoversi, perché la via della seta aveva dei raccordi, era un accordo bilaterale e aveva degli elementi di reciprocità contrattuale. Oggi quella cosa non c'è più e chiaramente bisogna andare o col cappello in mano da Xi Jinping a chiedere per favore dacci una mano, oppure non lo so, chiudersi anche quel fronte lì. Però ci sono tante cose. Il problema vero è che la Cina si è dimostrata preparata ad affrontare il tema dei dazi con gli Stati Uniti. L'Europa no. L'Europa si è dimostrata totalmente impreparata.
Come sono oggi i rapporti tra Movimento 5 Stelle e Cina, intesa come rapporti istituzionali, ovviamente?
Non a che mi risulti assolutamente inesistenti. Io non ho mai frequentato l'ambasciata cinese, mai, non mi risulta che nessun altro mio collega l'abbia fatto, o quantomeno se non in inviti totalmente istituzionali e totalmente trasversali, quindi non ci sono rapporti tra il Movimento 5 Stelle e la Cina, sarebbe anche difficile individuarne, come posso dire, la modalità. Ma non ci sarebbe neanche nulla di male nell'avere rapporti con gli ambasciatori d'Italia di tanti paesi, come può capitare. Quindi non riesco, faccio difficoltà a comprendere perché c'è un muro nei confronti di un mercato enorme come quello cinese, che esiste, c'è, certamente non è il modello di paese di riferimento né mio né della mia forza politica né dell'Occidente, ma è un paese che esiste e come tale nel momento in cui si fanno accordi commerciali facciamo fatica a capire del perché ci debba essere un veto totale. Poi che ci debbano essere su elementi tecnologici delle cautele, sono totalmente d'accordo. Pensare di regalare le nostre tecnologie o l'accesso ai nostri dati alla Cina credo sia sbagliato. Non so quanto sia giusto regalarli ad altri.
A questo proposito, guardando ad altri, cioè agli Stati Uniti, secondo lei che cosa potrà uscire dal viaggio a Washington di Giorgia Meloni?
Non credo molto, non ho grande speranza, mi dispiace solo non avere idea di che cosa va a fare Giorgia Meloni, perché credo che il Parlamento italiano un minimo di informazioni rispetto a ciò che il Presidente del Consiglio, che quando esce dal confine italiano è anche il mio Presidente del Consiglio e rappresenta anche me in tutti i viaggi che fa, ecco, io credo di avere il diritto di sapere cosa va a dire la Presidente Meloni al Presidente Trump, però mi sembra che sia una fase in cui possa esserci più fumo, qualche bella storia su Instagram, ma di concreto penso che succederà ben poco. Peraltro, come è noto, è l'Unione Europea che tratta sui dazi, quindi non ci può essere neanche una trattativa su quel fronte.
Senta, Michel Barnier, che è stato un grande negoziatore per l'Unione Europea quando si è trattato della Brexit, ha speso 3 anni molto intensi in questo, in una intervista a Repubblica ha evocato la necessità di un'unica voce, no? E anche di un unico soggetto che tratti, cioè il negoziatore. Secondo lei potrebbe essere lo stesso Barnier o potrebbe essere Mario Draghi?
Ma io penso che intanto Barnier ha ragione a dire che serve un negoziatore. Ci sono tante figure che potrebbero essere indicate in questo ruolo, perché no Angela Merkel, voglio dire, che è probabilmente la leader europea che più manca a quest'Europa, a prescindere dal fatto che non sempre sono stato d'accordo con le posizioni politiche di Angela Merkel, anzi molto spesso no, però oggettivamente esercitava una leadership che oggi non vedo in nessun leader europeo, e credo che potrebbe essere anche lei una persona adatta a questo ruolo.
L'ultima domanda riguarda le cose di casa nostra, o meglio di casa vostra, perché Vincenzo De Luca ha stoppato la candidatura di Roberto Fico in Campania, dice no a nomi calati dall'alto da Roma. Voi andrete avanti comunque sulla candidatura di Fico come presidente della Regione Campania?
Guardi, noi andiamo avanti sicuramente nel trovare un progetto comune nelle forze progressiste in Campania, perché è necessario che quella regione resti nelle disponibilità di governo del centro-sinistra, e serve un progetto comune che stiamo costruendo per una regione meravigliosa e complessa. Dopodiché pensare che Roberto Fico, napoletano, è stato presidente della Camera, che ha sempre dimostrato equilibrio, capacità, visione, e che rappresenta un pezzo importantissimo della storia del Movimento 5 Stelle, che ricordo a tutti che in quella regione è in assoluto il primo partito, ecco, credo che pensare di definire Roberto Fico calato dall'alto mi sembra un po' surreale.
Grazie Stefano Pazzanelli, grazie al senatore del Movimento 5 Stelle che ha preso con noi il caffè della domenica. Io vi do appuntamento, se vorrete, alle 11 con Nessuno è Perfetta.